La magia viene praticata da decine di migliaia di anni in ogni parte del mondo abitato. Nonostante le numerose predizioni che la davano per morente, resta tutt'oggi diffusa e ha saputo sopravvivere anche ai tentativi di sradicarla. Quando le persone si trovano davanti ai problemi della vita e della morte, quando desiderano conoscere il futuro o vogliono comprendere il passato, spesso finiscono per rivolgersi alla magia. Prego, entrate pure, siete benvenuti nella bottega dell'alchimista.
Eccoci qua presenti alla seconda parte di questa puntata speciale con un grande ospite, Vanni Santoni. Come avete potuto sentire dalla puntata precedente, abbiamo parlato di divulgazione, di spiritualità, psichedelia, specialmente con l'idea della divulgazione in mente. E quindi niente, sarebbe bello adesso parlare quindi di narrazione, perché è un tema molto interessante, specialmente collegandolo con ciò di cui abbiamo parlato prima. Quando si parla specialmente di mistica e di spiritualismo, delle pratiche di cui abbiamo parlato, in un certo senso anche della psichedelia, l'idea della narrazione è sempre presente, è sempre lì. Un qualcosa che è chiaro, secondo me, a tutte, il fatto che comunque se guardiamo i miti, i miti religiosi, spirituali, che hanno fatto parte della cultura, delle culture del mondo, riescono a raccontare attraverso una storia quelli che sono temi fondamentali della vita dell'uomo comune, e in un certo senso riescono ad unire quello che è il lato astrale, quello che è il lato interiore dell'anima di un individuo con quello che è il lato materiale, la realtà con cui viviamo, la società e i codici di cui fanno parte. E quindi niente, la domanda più che volevo fare semplicemente: qual è la tua idea di narrazione, in un certo senso, e qual è il modo in cui la narrazione diventa viva e diventa un elemento naturale per quanto riguarda anche l'idea della divulgazione e della mistica in generale come idea?
Allora, salve a tutti, ben ritrovati, un piacere essere di nuovo alla Bottega dell'Alchimista. E beh, bella questione. Mentre parlavi ho provato a farmi una mascherina di cosa avevo scritto io di narrativo sul tema, e mi risulta di aver scritto 4 libri, compreso uno che deve ancora uscire, che possono essere considerati afferenti alla dimensione mistica, quale più, quale meno. Ci sono poi 3 libri fantasy, la trilogia di Terra Ignota, o meglio è una bilogia più un prequel, che la mistica la affrontano, però essendo un libro di genere in cui le protagoniste sono dee, ma molto più nel senso fantasy, se non addirittura videoludico o manga anime del termine, la terrei fuori, perché lì ho proprio volutamente fatto delle semplificazioni, ho proprio usato delle categorie che magari vengono più da Dungeons and Dragons o Rollmaster che dalla Bhagavad Gita o dal Vivekashudamani. In realtà, parlando invece di romanzi realistici in cui c'è un contenuto di questo tipo, io direi che sicuramente Gli interessi in comune, che è il mio primo romanzo, uscito nel 2008, poi ripubblicato nel 2019, Muro di Cassi, un romanzo saggio sul tema dei rave party, o meglio dei free party, uscito nel 2015, Fratelli Michelangelo, romanzo che tratta di molti temi, ma tratta certamente anche questo, uscito nel 2019, e poi appunto La verità su tutto, questo libro proprio sulla mistica di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, che uscirà a gennaio del 2022. E è interessante ripercorrerlo, vi ringrazio anzi, perché mi dà uno spunto di fare una riflessione su come questo tema si è sviluppato all'interno del mio lavoro, fino a diventare poi il tema centrale dell'ultimo libro che ho appena finito di scrivere. Di certo inizialmente, ma neanche adesso, spero, c'era un intento divulgativo. Questo non perché non mi piaccia la divulgazione, ma perché in narrativa bisogna stare molto attenti a non essere didattici. D'accordo? Un buon romanzo è un romanzo che si presta a molteplici interpretazioni, mentre una buona didattica tende a spiegarti, è vero che una buonissima didattica si presta anch'essa a sua volta a molte interpretazioni, però in generale una didattica tende a inquadrare un tema e darti una prospettiva che può essere quella del docente o quella, diciamo, della cultura comune e accettata. Un romanzo deve fare delle domande, non deve dare delle risposte, per dirla in estrema sintesi. E certamente col primo romanzo è stato tutto casuale. Di fatto gli interessi in comune, parla di un gruppo di ragazzotti di provincia che frequentano alcuni dei peggiori bar della profonda provincia toscana. La loro attività in questa provincia non offre assolutamente niente, è quella di sperimentare le sostanze più disparate, e quando incontrano i psichedelici intuiscono che sono di fronte a qualcosa di ontologicamente diverso rispetto a tutto il resto. Però non hanno né le categorie intellettuali né soprattutto il contesto tale da arrivare a qualcos'altro. Si rendono conto che c'è una differenza, capiscono che per venire a capo di quello che hanno esperito servono le categorie dello spirito, ma poi per loro, che sono invece bloccati in una provincia estrema, in quel luogo che Gramsci definiva la provincia italiana del tardo dopoguerra, figurarsi del postmodernismo l'avesse vista, un luogo in cui il passato è morto e il futuro non può nascere, no? Molta provincia italiana è bloccata fra un passato rurale che non esiste più e un passato industriale o addirittura tecnologico che non si è mai veramente affermato, perché poi c'è stata la deindustrializzazione e tutto il resto. Ecco, loro vivono in quel contesto e certo quel contesto rende piuttosto difficile una riflessione di ordine mistico. Successivo, 7 anni dopo, Muro di Casse. Ecco, Muro di Casse invece ci vado già più a dritto, è un libro diviso in 3 parti, la prima ognuna intitolata a uno dei protagonisti che vengono, diciamo, intervistati da questo ipotetico narratore. Il primo è Jacopo, i sensi, il secondo è Cleo, l'intelletto. Incidentalmente Cleo dell'intelletto di Muro di Casse diventa poi, molto tempo dopo, la protagonista della verità su tutto. A questo ci arriviamo. E il terzo invece è Viridiana lo spirito. Questo perché nella mia esperienza di lungo corso nei free party non potevo non aver notato, chiunque li ha frequentati ha notato, che ci sono 3 possibili modi di viverli che poi si integrano fra loro. C'è la dimensione più edonistica, d'accordo? Vai al rave perché ballare è bello, le droghe sono buone e piglia bene, ok? Quindi siamo un edonismo molto fisico, se vogliamo. Poi c'è una dimensione intellettuale, se vogliamo politica. Il rave rappresenta tutta una serie di cose, una rivendicazione di uno spazio, di un tempo del divertimento non mercificato, ad esempio, un'occupazione di una industria abbandonata, quindi di fatto una critica implicita a una società dell'industrializzazione che è già collassata su se stessa, eccetera, eccetera. Su questi sociologi, diciamo, è la parte su cui c'è più materiale testuale, su cui ci sono più fonti. E poi c'è una terza dimensione, più ineffabile, che è quella mistica, perché sappiamo bene che un free party è anche un grande rito, d'accordo? È anche qualcosa che ricorda davvero i baccanali, no? Edoardo Rialti ha scritto dei testi bellissimi sul rapporto fra rave e baccanali, che basterà, chi ascolta può googlare Edoardo Rialti rave e li troverà, sono 2 o 3 articoli in cui va proprio a ricercare l'elemento dionisiaco, e i punti in comune sono molti, e sappiamo bene che il re Penteo li perseguiva, voleva che le guardie andassero ad arrestarli, questi che ballavano follemente nella notte, ma questa cosa ricorda eventi molto contemporanei. Quindi lì cominciavo ad avere una consapevolezza del fatto che questi fenomeni, apparentemente molto distanti da una dimensione mistica, in realtà avevano riportato subdolamente, e dico subdolamente in senso molto positivo, e sono felicissimo di averli incontrati, altrimenti sarei rimasto un bieco materialista, il dionisiaco addirittura non nei centri intellettuali. Non riappare il dionisiaco nei salotti buoni delle grandi metropoli europee o nordamericane, il dionisiaco appare nell'ex ballatoio militare di Pinerolo, appare qua a Firenze alla fabbrica dei frutti canditi, una fabbrica fallita da decenni, appare negli anfratti. E questo credo sia molto interessante, perché chiaramente impone un approccio metodologico che, se vogliamo, è più puro. Poi, nei fratelli Michelangelo, anche allo sviluppare da parte mia di una maggiore consapevolezza di quello che volevo fare, diciamo, i vari personaggi rappresentano invece diversi metodi di realizzazione. Anche qua io mi rifaccio alla tradizione indiana, e quindi Enrico Michelangelo, il primo di questi fratelli, sono figli dello stesso padre ma di madri differenti, e il Kama, no? Vuole realizzarsi attraverso il piacere, però questo lo rende anche un po' un uomo del Novecento, un uomo passato. C'è tutta una tradizione letteraria, no? Pensate a Philip Roth, eccetera, in cui il sesso è molto importante per realizzarsi. E Lewis invece vuole realizzarsi attraverso il denaro, la realizzazione economica, e questo lo porta da una disavventura all'altra fino a finire nell'illegalità più nera. fino a finire anche in tragedia. E Cleopatra, sì, pardon, boh, sono così dentro al libro nuovo che Cristiana Michelangelo, cioè Cleopatra Mancini, la protagonista appunto di... la coprotagonista di Muro di casa, la protagonista della verità su tutto ovunque, no? Cristiana Michelangelo si realizza, cerca la realizzazione attraverso l'arte, mentre Rudra, l'ultimo personaggio, quello più enigmatico, probabilmente è già realizzato spiritualmente, ma neanche lo sa, perché fra tutti i personaggi è quello con la più bassa consapevolezza intellettuale, sicuramente la minor cultura, non voglio dire il più tonto, però potrebbe anche esserlo, però lui sa qualcosa in più. E non è un idio savant, come ha scritto qualcuno in qualche recensione. Non è semplicemente un povero di spirito che per questo è più vicino al Dio. E semplicemente è qualcuno che non ha mai avuto bisogno di farsi determinate domande. Quindi che ha forse ricevuto la grazia senza doverla cercare. E forse però la grazia si riceve proprio quando non la cerchi, d'accordo? C'è sempre questo paradosso in agguato. È chiaro che con un percorso così... e con un parallelo percorso nella vita reale di studio e pratica, e a un certo punto ho detto, ok, bisogna fare il romanzo mistico. E da lì è nata la prima idea di La verità su tutto, con tutte le difficoltà che poi questo libro, ci ho lavorato 2 anni molto molto intensamente, in modo totalizzante, che ha il raccontare qualcosa di impalpabile e interiore come la mistica attraverso un romanzo, che invece è interessante per il lettore soltanto se i personaggi fanno cose, d'accordo? Alla fine le narrazioni sono portate avanti inevitabilmente dall'azione dei personaggi. Si può fare speculazione, ma ci dovranno sempre essere dei movimenti pratici. Pensate a un libro di raffinatissima speculazione intellettuale e filosofica come Elizabeth Costello di Coetzé. Di fatto il libro è una serie di monologhi o dialoghi o conferenze sul tema dell'etica, in particolare riguardo alla vita degli animali, mangiare la carne, non la mangiare, schiavizzare gli animali, quanto siamo animali, la coscienza umana contro quell'animale, tutti questi temi qua, no? E però se non ci fossero quei brevi pezzetti in cui lei si sposta in aereo per andare all'altra conferenza, ma c'è la moglie del figlio che la odia perché non vuole che i bambini mangino la carne, gli vorrebbe cambiare la dieta, dice, ma tua madre cosa vuole mettere in bocca in casa nostra? Cioè queste piccole cose che sembrano semplicemente delle mini congiunture, in realtà all'interno di un'opera narrativa sono fondamentali, perché sono quelle che garantiscono in realtà l'interesse del lettore, perché anche il lettore più illuminato, quando legge un romanzo, è chiaro che se si parla di saggi a tema spirituale o mistico si parla di tutt'altro, ma un lettore che legge un romanzo vuole innanzitutto che gli vengano raccontate delle storie. Se poi ci sono dei contenuti più profondi, bene, meglio ovviamente, ma devono sempre essere innervati all'interno di una vicenda dinamica, altrimenti il lettore si perde.
Ma in quest'ottica in realtà mi viene da pensare però a quante volte mi sono ritrovato a leggere opere per le quali l'elemento narrativo non era necessariamente il fulcro di quello che però è una confezione narrativa. Prendo per esempio La voce del fuoco di Moore, dove io leggendolo dei personaggi, insomma, traevo poco, perché erano personaggi così confezionati in una narrazione dritta, per quanto circolare, per cui in realtà quello che mi veniva narrato non erano le storie dei personaggi o delle singole azioni, ma dei luoghi. E sappiamo sì che insomma il luogo è uno dei personaggi più forti per un certo tipo di narrazione, però sicuramente risulta più complesso per il lettore approcciarsi a questo tipo di protagonista. Quindi mi chiedo, laddove la narrazione risulta di difficile comprensione, o almeno il livello di interesse che l'autore vuole porre su chi andrà a leggere risiede in un sottotesto così nascosto, allora si parla di narrazione o si sta parlando di quelli che vengono tristemente chiamati messaggi subliminali, e come questi poi rovinano o differentemente possono essere funzionali a quello che è la narrazione non solo spirituale ma anche psichedelica, per esempio?
Beh, io francamente penso che quanto straordinario è Alan Moore nella scrittura di sceneggiature per i fumetti, visto che ha scritto alcuni dei capolavori più immortali del genere, e anche le sue opere secondarie spesso danno i punti anche a cose più celebrate, tanto scarso è come romanziere, perché appunto non ha un bagaglio di lingua fondamentalmente tale da reggere le sue ambizioni invece spropositate. Forse se scrivesse dei romanzi e non avessero la pretesa appunto di attraversare tutta la storia, come quello che citi, oppure di essere dei romanzi alla Pynchon, ne deve mangiare di pasta asciutta purtroppo Alan Moore per essere Pynchon, come Gerusalemme, no? Che è un grande fallimento, in grande impresa è grande fallimento. Perché? Perché Pynchon è in grado comunque di variare e modulare le modalità della propria prosa in decine e decine di modi diversi, no? Come fa anche Joyce nell'Ulisse. Qual è il bello? Cioè, la trama dell'Ulisse è la giornata di un tizio, fine. Il punto è che però c'è una modulazione prosastica incredibile, e quella è proprio l'arte della letteratura, che è diversa dall'arte della sceneggiatura, senza nulla togliere Alan Moore, che, come se si parla di fumetti, è proprio di gran lunga uno dei miei punti di riferimento. E mi vengono in mente alcuni aspetti. Se si parla di testi sacri, è vero che per quanto ci siano dei testi sacri che scelgono la presentazione di una serie di precetti, nella maggior parte dei casi anche i testi sacri sono narrativi. Bibbia e Vangeli sono storie, così il Mahabharata addirittura è un poema epico. Ma pensate anche a testi più estremi della tradizione Shaivita o Tantrica, il Vishnabhairava, la conoscenza del tremendo, gli aforismi di Shiva o anche moltissime delle Upanishad, sono quasi sempre dei dialoghi. Sono quasi sempre dei dialoghi, possono essere fra Shiva e Shakti o fra il maestro e l'allievo, però questo dialogo dà appunto ai precetti e ai suggerimenti un ritmo che li rende più fruibili. D'altronde anche nella nostra tradizione, perché poi insomma di solito lo si associa soltanto alla filosofia positiva, ma è anche un grande mistico, Platone, e forse anche il padre del nostro pensiero religioso, cioè se esiste un pensiero religioso occidentale univoco, su questo ovviamente si potrebbe dibattere. È chiaro che Platone ha avuto un ruolo molto importante nel definirlo. E cosa usa Platone? Il dialogo, d'accordo? Questo dice tutto. E mi vengono in mente, mentre parlavi, mi vengono in mente anche dei paradossi della letteratura, no? Perché ad esempio un grande libro metafisico è La recherche di Proust, La ricerca del tempo perduto, che è uno dei libri più frivoli al mondo, no? Di cosa parla La recherche? Parla di un ragazzino di una famiglia ricca che ha una spropositata ammirazione per una nobiltà al tramonto, e fra un ricevimento e l'altro, una prova vestito e una serata alle corse, si innamora di diverse figliuole molto avvenenti, anche molto abbienti, no? E capite bene, questo insomma sembrerebbe proprio l'antitesi del misticismo, però Proust fa un lavoro invece di prosa, introspezione, lavoro sulla natura della coscienza e del ricordo, che ci sono dei passaggi nella Recherche che io reputo passaggi di mistica, perché si avvicinano molto vicino a quel punto di verità che non è mai veramente afferrabile. E di conseguenza penso che per evitare che diventino dei semplici messaggi subliminali, perché il messaggio subliminale poi è anche parente stretto del name dropping, no? Te la mistica ce la puoi mettere se vuoi, puoi dire Buddha anche 30 volte, magari meglio 3.000, così diventa un mantra, magari succede qualcosa. Però poi in realtà la letteratura ottiene l'effetto mistico quando si fa grande letteratura, cioè quando improvvisamente la somma delle parti, una vera e propria gestalt, dà origine a un qualcosa di ulteriore, che va forse anche oltre le intenzioni o l'intelletto o la sensibilità stessa dell'autore, no? Cioè la grande arte trascende anche il suo autore e va verso una verità non pienamente definibile. Ecco, penso che questo, per essere fatto, implichi il seguire ciecamente un istinto artistico profondo e non il programmare le proprie azioni, ecco. Non ci si arriva facendo una scaletta, anche se fare una scaletta può essere utile per altri aspetti della scrittura di un romanzo.
Infatti, ma più che altro tornando poi indietro, soprattutto all'idea di
che facevamo del collegamento tra la spiritualità, la psichedelia e la narrazione come un tema generale. Una cosa appunto che ho sempre trovato interessante è il modo in cui certi testi sacri riescono a narrare certe storie che riescono poi a ricollegarsi a temi fondamentali. E quello che io penso è che nella società in cui viviamo, che sta diventando sempre un po' più materiale e ovviamente sempre un po' più basata su quello che è uno spirito scientifico, il che non è un male, però dico, sicuramente si distoglie da quello che è stata la storia della nostra specie, che è sempre stata basata sul racconto di certe storie per raccontare l'essere umano come specie e come individuo. E in un certo senso anche l'esperienza psichedelica è un'esperienza narrativa in sé, perché si ricollega all'idea del viaggio dell'eroe, l'Hero's Journey, che è una delle basi della letteratura e della narrazione in generale, no? Cioè, tu entri, sei in uno stato di rilassamento, di totale. Non c'è nulla che distoglie l'attenzione, poi a un certo punto prendi questa sostanza, l'equilibrio viene rotto e devi andare incontro a certe cose. E solo se riesci poi a superare queste cose, riesci poi dopo ad arrivare alla luce finale, quindi all'obiettivo finale. È una sorta di narrazione anche quella. E quindi il punto è che penso che molte di certe cose che fanno parte di noi stessi sono traducibili molto bene nel modo in cui riusciamo a raccontarle attraverso l'utilizzo dei personaggi o un flusso narrativo ben preciso. E penso che nella società. Una società che diventa sempre più materialista e sempre più vicina a un'idea scientifica e pratica delle cose, questa cosa viene a togliersi e quindi in un certo senso perdiamo anche un po' ciò di cui siamo noi, cioè perdiamo anche parte di noi stessi come specie, perché ciò che ci rende tali da poter, cioè ciò che ci ha fatto evolvere in un certo senso è stato, secondo me, anche il modo in cui noi siamo riusciti a rapportarci con la realtà esterna. Tramite i racconti che raccontavano cosa era la realtà esterna, tramite anche ciò che eravamo noi. Quindi io volevo semplicemente capire qual è il tuo punto di vista in base alla perdita dell'idea della narrazione per raccontare quello che è il mondo esterno e il mondo interiore negli ultimi tempi. E come si può fare magari a riprenderla questa idea della narrazione, in un certo senso, in un'era che sta andando sempre più a perderla quell'idea.
Dunque, credo che per quanto sia vero che il treno dell'umanità c'ha i freni rotti e vada in quella direzione in un modo che appunto ci impone di chiederci come ricostruire i freni o farlo girare, dall'altro lato il fatto che queste domande siano emerse indica forse la possibilità di un cambio di direzione. Diciamo fra la fine dell'Ottocento e gli anni 50, nonostante due guerre mondiali e l'arrivo addirittura della tecnica nel produrre morte in serie, poi nelle camere a gas o con la bomba atomica, nonostante questo continuavamo ad avere una fiducia indistruttibile nel progresso, d'accordo? Probabilmente c'erano delle ragioni, anche siamo esseri emotivi, e ad esempio la sconfitta delle grandi epidemie, l'arrivo dei trasporti, il treno, l'aereo che ti portano in un attimo in luoghi, erano cose così impensabili per l'uomo precedente che chiaramente hanno avuto un effetto di suggestione devastante che ancora stiamo vivendo. Un po' limitati adesso dal fatto che abbiamo scoperto che la conquista dello spazio in realtà si limita al nostro giardino, perché lo spazio è molto più grande di quanto possiamo, almeno non solo con la tecnologia, ma addirittura con la scienza attuale, e raggiungere. E è vero che in un contesto come questo, probabilmente l'emergenza, il ritorno di un forte desiderio di spiritualità, di cui la psichedelia è certamente uno degli aspetti, sicuramente uno di quelli che ha impattato di più perché è molto rapida, d'accordo, per ottenere un'esperienza mistica con la meditazione, ci vuole molto tempo, ci vogliono anni di pratica e in generale sarà un'esperienza meno intensa di quella che possono produrre 250 microgrammi di LSD. Questa cosa a volte fa infuriare i monaci, ma è una verità incontrovertibile che qualunque monaco che ha fatto un'esperienza psichedelia può confermare. Detto questo, però, come ben sottolineava Ram Dass, che abbiamo citato nella puntata precedente, non è detto che un'epifania fortissima sia necessariamente utile se prima non si è creata la ricettività tale da comprenderla e poi integrarla. Altrimenti può diventare, se non scioccante, anche solo una gita fuori porta talmente fuori dalla porta usuale che dopo non lascia niente. E qui di nuovo tornano le narrazioni, no? Tu giustamente mi paragoni il viaggio psichedelico alla catabasi, e la catabasi, la discesa agli inferi, il suo ritorno è proprio un topos della letteratura di ogni epoca e anche di ogni parte del mondo. Anche la nostra stessa tradizione, insomma, Dante Alighieri cosa fa se non una catabasi? Scende giù e poi torna su. Questo è un arco narrativo che funziona sempre, come dimostra il cinema, che continua a saccheggiarlo a spron battuto. E alcuni autori più arditi hanno provato a portare la narrazione della visione in altre direzioni, non sempre ci sono riusciti, proprio perché appunto se non metti in campo personaggi e vicende è tutto sempre più difficile, però qualcuno si può citare. In particolare io citerei il rumeno Mircea Cărtărescu, un autore di cui ho scritto molto, anche perché in Italia era davvero poco noto e quindi ho creduto e credo che meritasse di incontrare un pubblico più vasto. Le sue opere più famose, anche più belle, sono Abbacinante, una trilogia edita, una trilogia, poi la chiamano trilogia ma in realtà è soltanto un grande libro e è talmente grosso che è uscito in 3 volumi. Chiamarlo trilogia è anche un po' fuorviante perché è tutto in continuità. Lo ha fatto un po' anche l'editore, credo, perché aveva paura di non vendere tutti e 3 i libri, no? Operazioni editoriali che io preferisco la sincerità nei confronti dei lettori. Tanto un libro iniziatico di visioni di 1600 pagine non è che se lo compra il lettore casuale che acquista libri dell'autogrill. E Solenoide, più compatto, uscito proprio quest'anno per il Saggiatore, più contatto, forse un po' meno visionario, se si può dire meno visionario, di un'opera di Cărtărescu, un po' più solido e un po' più legato ad altre suggestioni come quella della cinema di fantascienza di serie B, comunque entrambi stupendi. Ecco, Abbacinante in particolare a me sembra la miglior rappresentazione dell'esperienza mistico-visionaria mai fatta su carta, soprattutto grazie a una cosa che Cărtărescu ha compreso e altri non hanno compreso, cioè che la visione ha una sua grammatica particolare e non ha niente a che fare, ad esempio, con la grammatica del sogno, d'accordo? Il sogno vive di accostamenti, questo lo hanno capito bene i surrealisti, a volte anche assurdi, no? Improvvisamente un ferro da stiro sopra un banano, no? Siamo già nel campo del surrealismo. Invece la visione tendenzialmente è un flusso, d'accordo? La visione è un flusso in costante mutamento, è un flusso ricorsivo che può diventare frattale, ripiegarsi su se stesso e ripartire, ma sta in flusso, d'accordo? E quindi hanno le grammatiche molto diverse e Cărtărescu riesce davvero bene a metterla in campo, cioè leggere Abbacinante, cercando ovviamente la lettura non sia l'esperienza, è quanto di più simile, secondo me, ci sia oggi in libreria a un'esperienza mistica. Poi chiaramente se si parla di effetti della psichedelia sulla storia della letteratura, non si può non citare appunto Pynchon, che ha dichiarato i suoi debiti spesso, sempre all'interno dei libri perché non rilascia interviste, però ad esempio L'arcobaleno delle gravità, c'è una scena ambientata nella Sandoz, l'azienda svizzera che viene prodotta dell'SD, in cui appare per un attimo anche Albert Hoffman, e anche V è un libro fortemente psichedelico. Però nel caso di Pynchon non ha voluto rappresentare quell'esperienza, non gli interessava, ha piuttosto utilizzato un approccio psichedelico, quindi di collegamenti, sinestesie, passaggi di pensiero interallacciati in modi geometricamente coerenti per la struttura del libro, no? più che per i temi. Sono entrambi degli approcci piuttosto interessanti. Altrimenti si va magari nel romanzo filosofico, però se si va nel romanzo filosofico forse è meglio andare su approcci classici, cioè forse il più grande romanzo filosofico resta La montagna incantata di Thomas Mann, che essendo un apollineo, anzi forse il più apollineo dei grandi autori del Novecento europeo, è ovviamente molto distante da una sensibilità dionisia.
Io ti faccio l'ultima domanda di questo piacevole incontro che abbiamo avuto in queste 2 puntate, e però lo faccio con una provocazione, tirando fuori un personaggio che noi in realtà tiriamo fuori spesso, sia per un nostro affetto, sia anche perché sappiamo che è capace di generare diverse controversie, quindi
reazioni diverse, diciamo.
Esatto, tiriamo fuori Jodorowsky. Jodorowsky nella danza della realtà, secondo me, riesce a fare una chimera da una parte fallimentare e dall'altra parte estremamente ipnotizzante, quasi, quando racconta la sua vita e non sa nemmeno lui sul cosa sia vero di quanto racconta rispetto a quanto la sua mente o quelle che sono le sue esperienze hanno creato. Quindi prendo questo soggetto perché Salvatore prima diceva che la narrazione si sta un po' perdendo nella nostra società. Io non sono del tutto d'accordo, anzi credo che in realtà stiamo andando nella direzione ben opposta, ovvero che la narrazione è diventata parte integrante della nostra società, ma in un modo che forse quantomeno a noi non piace troppo. E lo vedo nel folklore, che è passato dall'essere un qualcosa di che connetteva le persone, che legava un popolo, una comunità, è passato al descrivere l'individuo, perché vedo il mito dell'uomo come il folklore del nuovo millennio. Quindi noi ognuno si crea una propria mitologia, si crea un proprio personaggio che arricchisce però con una realtà che disegna intorno a se stesso, con il rischio di confondere, banalmente. Quindi la domanda qual è? Il rischio di leggere Jodorowsky e pensare che tutto quello che ha scritto sia vero è alto, perché è comunque un ottimo narratore personalmente. Ma il rischio, quando parliamo di spiritualismo, quindi leggere in maniera poco competente, la competenza di cui parlavamo nella scorsa puntata, e travisare quella che è l'informazione veicolata dalla narrazione, è un rischio che corriamo. È brutto usare questo termine, la colpa non è una bella immagine, però è qualcosa da additare al lettore o allo scrittore?
Beh, effettivamente capisco la cautela alle mani avanti, perché quando si parla di divulgazione spirituale c'è chi odia molto Jodorowsky, no? Mi viene indicato come invece la versione cialtrona di questo campo. Esce nella stessa collana di Alan Watts, ma molti wattsiani, a vederlo nella stessa Universale Comica, Feltrinelli, hanno un brivido lungo la schiena. A me in realtà piace, intanto perché penso che ha fatto almeno un capolavoro, lo devi rispettare. La Montagna Sacra è un capolavoro, e quindi tutti muti e giù il cappello. Io su questo penso che sia una sorta di valore d'autorità. Nel momento in cui si è raggiunto un capolavoro, si è aggiunto qualcosa all'umano, e quindi poi dopo puoi dire quello che ti pare. Per quanto riguarda la sua divulgazione, che tra l'altro io ho anche usato un pochino proprio per la verità su tutto, Il maestro e le maghe in particolare mi è stato utile, perché mi interessava per disegnare alcuni personaggi femminili un po' strani. Lui lì arriva, si spinge fino al punto di inventarsi una storia di amore e sesso con una figlia inventata di Gurdjieff, d'accordo, con questa reina d'Assia che probabilmente non è mai esistita. E però Jodorowsky è il matto e il bagatto messi insieme, cioè questo fa parte del suo approccio, ti vuole prendere per il culo, mente spesso sapendo di mentire, cioè questo secondo me è proprio una cosa che lui fa in piena consapevolezza, nel tentativo, che in mistica è importante, di scatenare una reazione. Quindi francamente mi sembra perdonabile, anzi mi sembra positivo, purché ovviamente uno non si faccia una biblioteca mistica fatta di solo Jodorowsky, allora guarda soltanto i film e starai meglio, ecco.
Va bene, ti ringraziamo per il tuo apporto e soprattutto per la compagnia. È stato molto interessante questa conversazione, che magari adesso continuiamo a telecamere spente.
Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto a tutti quanti, allora. un grazie anche da parte mia, è stato veramente piacevole.